Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
Nulla è forse più medievale del nostro modo di vivere la concezione del tempo, quello lineare e quello circolare, liturgico. Cominciamo dagli inizi. Ogni civiltà fissa un punto di partenza. Quella ebraica, ad esempio, vede la creazione del mondo nel 3761 a.C., per i romani la fondazione della città eterna, è l'inizio. Per l'Islam è l'Egira, il trasferimento del profeta Maometto a Medina. Per la civiltà cristiana l'inizio è doppio, vi è la creazione del mondo, Adamo ed Eva, ma vi è un altro inizio rappresentato dall'incarnazione, la nascita di Gesù. Dopo Eusebio di Cesarea e Sant'Agostino è un monaco del VI secolo, Dionigi il Piccolo, a riflettere sul tempo cristiano e a fissare la data della nascita di Gesù, la stessa a cui ci riferiamo ancora oggi. L'obiettivo era anche di unificare i diversi sistemi di calcolo della cristianità, compresa la data della festività più importante, la Pasqua. Si instaura così, a partire dall'VIII secolo, quello che oggi indichiamo con le lettere D minuscolo, C maiuscolo, anno domini in latino naturalmente, ma anche oggi in inglese. Si crea così una visione lineare del tempo, coerente con le indicazioni contenute nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, periodo nel quale si inserisce dunque l'avvento del Cristo. Visione scatologica in cui nel Medioevo ricorre quasi ossessivamente l'idea della fine dei tempi. Gioacchino da Fiore, abate filosofo che Dante incontra in Paradiso, aveva previsto che il mondo sarebbe finito nel 1260. Comunque oggi sappiamo che Gesù nacque in realtà tra il settimo e il quarto anno prima di Cristo, poco prima della morte di Erode il Grande. Ma a nessuno è comunque venuto in mente di mutare tutte le datazioni. Anche l'inizio dell'anno solare è retaggio medievale. Se in epoca romana e alto medievale l'anno iniziava in marzo, da cui i nomi dei mesi da settembre, settimo mese, a dicembre, decimo mese, è con il calendario ecclesiastico medievale che viene fissato al primo gennaio. Ma per diversi secoli questa datazione non è stata universale. C'è chi faceva iniziare l'anno con la prima domenica dell'Avvento, verso fine novembre dunque, chi all'Annunciazione, dunque 25 dicembre meno 9 mesi uguale 25 marzo, chi invece aveva optato per la Pasqua. Però era complicatissimo perché la Pasqua varia tra il 22 marzo e il 25 aprile, essendo una festa mobile che cade la prima domenica successiva alla prima luna piena, il plenilunio. Progressivamente nella cristianità si impone il primo gennaio come inizio dell'anno civile, primo gennaio festa, anche se poco noto, della circoncisione di Gesù. Il tutto si complica con l'introduzione, ma qui non siamo più nel Medioevo, del calendario gregoriano al posto di quello giuliano, cioè di Giulio Cesare, nel 1582. Vi è poi l'aspetto personale, il rapporto dell'uomo medievale col tempo. Anche in questo siamo anche noi medievali. Fino al XIII secolo si ignorava la data di nascita delle persone, si parlava piuttosto di un vecchio o di un giovane, tutto molto approssimativo, a tal punto che nei processi gli imputati tendevano ad affermare di essere più giovani, nella speranza di una maggiore indulgenza nelle pene. Valeva in parte anche per molti sovrani, come San Luigi, Luigi IX, di cui si sa solo una data di nascita approssimativa. Il suo biografo Joinville scrive che il sovrano sarebbe nato nel giorno di Marco l'Evangelista dopo Pasqua, realizzando così una profezia nata durante le crociate. Con lo sviluppo dell'astrologia si cominciò a dare più importanza alla data di nascita. Sappiamo ad esempio quella di Re Carlo V, 21 gennaio 1338, grazie al fatto che è stato conservato il suo oroscopo. Meno problematica invece un'altra data, quella della morte. Nel 1030 a Cluny i monaci stabiliscono il giorno dei morti che ancora oggi celebriamo, il 2 novembre. E le ore? Come si contano? Anche qui qualcosa di medievale è rimasto nelle nostre espressioni, come la siesta. Sarebbe la sesta ora, mezzogiorno, la prima essendo fissata alle 6 del mattino circa. Le ore liturgiche, laude verso le 4 del mattino, vespri verso le 17-18, potevano essere approssimativamente fissate nei monasteri con sistemi come i quadranti solari, le clessidre, candele, ma anche le stelle. Le campane poi trasmettevano le informazioni a tutta la popolazione. E poi Ecco che a partire dal XIII secolo subentra la grande rivoluzione, quella che ancora oggi determina le nostre giornate. L'orologio meccanico, all'inizio munito di un quadrante circolare con una sola lancetta, quella delle ore. A fine Medioevo si diffonderanno anche i carillon, le indicazioni delle stagioni e dei cicli della luna e del sole, magari muniti di personaggi meccanici, per esempio i re magi, che allietano la vista ancora oggi a Praga o a Berna.